Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, vi trasmettiamo quest'oggi la prima parte di una catechesi di approfondimento tenuta dal vivo da padre Bernardino Maria Abate a un gruppo di fedeli. La seconda parte di questa catechesi verrà trasmessa domenica prossima, sempre alla stessa ora. Ave Maria.
Ave Maria, benvenuti alla decima catechesi. Stiamo illustrando il Credo. Ecco, dopo aver parlato dello Spirito Santo, oggi parliamo della Chiesa. Naturalmente, parlare della Chiesa, fa molto bene, proprio perché, come sappiamo, è la nostra madre. Madre e Maestra, è la sposa di Cristo, il corpo mistico di Cristo, ecco, possiamo dare tante definizioni. E quindi proprio oggi noi vogliamo vedere, perché abbiamo fatto un corso di catechesi, richiamando proprio la Chiesa come l'unica vera Chiesa, no? In forma apologetica. Ora noi vogliamo vedere la sua natura e il suo sviluppo storico, poi anche la Chiesa come istituzione di salvezza, quindi la sua origine, il fine, la necessità, quindi poi i poteri che ha, quello di insegnare, santificare, governare, e le sue proprietà. Naturalmente, quello che noi ora diciamo, voi poi potete trovare nel catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi già dal catechismo, ecco, di San Pio X, cioè al numero 105 e 132, poi il catechismo della Chiesa Cattolica 748-975 e poi il compendio 147-199. Ora vediamo quindi proprio la Chiesa, quindi nella sua natura e il suo sviluppo storico. Ecco, prima di tutto noi dobbiamo dire che la Chiesa riproduce il mistero di Cristo. Ovviamente quello che noi troviamo in Gesù lo troviamo anche nella Chiesa, perché abbiamo detto che la Chiesa viene da Gesù, è la sposa di Cristo, il prolungamento di Cristo nella storia e nel tempo, no? Allora, prima di tutto, noi vediamo che la Chiesa riproduce il mistero di Cristo. E noi sappiamo che Gesù è vero Dio e vero uomo. Allora, ecco, la prima considerazione che noi possiamo fare, Gesù è vero Dio e vero uomo, ecco, proprio nella Chiesa noi abbiamo l'elemento umano e divino, perché la Chiesa è composta da uomini, da persone, quindi ecco l'elemento umano, no? Naturalmente con i pregi e i difetti, con la santità e anche le miserie, con il peccato. E quindi c'è questa realtà umana che è propria, perché Gesù, come sappiamo, ha assunto la nostra natura umana. Gesù è vero Dio e vero uomo, l'unica persona. Così la Chiesa è formata da persone e poi c'è la parte divina. Ecco, la parte divina, proprio perché la Chiesa, prima di tutto, è stata fondata da Cristo, no? Poi Gesù è sempre presente. Lui è il capo invisibile e continua ad assistere, poi ha donato lo Spirito Santo che dà proprio questo aiuto alla Chiesa per tutti i secoli. E Quindi praticamente poi da Dio la Chiesa riceve la grazia, quindi possiamo vedere anche simboleggiato la vite con i tralci, no? Quindi Gesù la vite e noi siamo i tralci, oppure ecco il corpo mistico, eccetera. Se Gesù è il capo che è Dio, quindi noi siamo le membra innestate nella divinità di Cristo. Quindi è un mistero, quindi è un autentico mistero, come Gesù è il mistero, cioè veramente è una realtà che trascende il pensiero umano, no? E praticamente è molto profondo, quindi in questo mistero ci sono tante cose che noi potremmo scoprire. Infatti, con la teologia, ecco, c'è sempre da approfondire, e quindi anche nella catechesi, proprio queste realtà, proprio perché sono un mistero, no? E quindi, qui, veramente, più che in questo mistero c'è soprattutto il fatto dell'unione, ecco, dell'unione tra la parte umana e la parte divina, come il mistero lo troviamo in Cristo, no? Ecco, la Chiesa è l'incarnazione prolungata, infatti è prolungata di Cristo. Però naturalmente sempre dobbiamo dire che il Verbo, cioè come persona umana, persona divina, Gesù è il Verbo che ha assunto la nostra natura umana. Qui nella Chiesa c'è, naturalmente è diverso da come è in Gesù, però c'è questa sia la parte divina e sia la parte umana. E quindi poi nella Chiesa possiamo trovare anche coloro che, cioè il paradosso, no? In questo possiamo vedere premente, cioè, le persone buone, sante, però possiamo trovare anche le persone che ancora peccatrici, no? Che hanno bisogno di conversione. Però stando ancora nella Chiesa possono ancora salvarsi. Poi ecco importante un'altra cosa. Ecco Gesù, no? È il Salvatore. Gesù significa Dio salva. E sappiamo che solo attraverso Gesù noi abbiamo la salvezza. E lui dispensa, perché lui è il Redentore, e poi dispensa le grazie proprio dal suo sacrificio. Del sacrificio del Calvario, no? Quindi, ora, un'altra realtà importante è il fatto che, essendo Gesù l'unico Salvatore, anche la Chiesa è salvatrice. E c'è il famoso assioma, che è un dogma, che extra. Che al di fuori della Chiesa non c'è salvezza, cioè per avere la salvezza devi far parte della Chiesa. E quindi non si può cadere nel cosiddetto indifferentismo, cioè nel cosiddetto tutte le religioni sono uguali, no? No, perché l'unica religione. Cioè, come Dio è uno, così la religione è unica, non possiamo avere più religioni. È quella che Dio stesso vuole, no? È quella che lui ha rivelato. E quindi, essendo Gesù il vero Dio e vero uomo, e lui ha fondato la Chiesa, quindi la vera religione è quella di Cristo, e la Chiesa è fondata da Cristo. Quindi solo nella Chiesa cattolica c'è la salvezza, al di fuori non c'è salvezza. E possiamo dire che la salvezza che noi potremmo trovare in altre persone che stanno in buona fede o che non hanno mai conosciuto il cristianesimo, la Chiesa afferma che possono salvarsi se vivono seguendo la legge naturale, seguendo la morale, no? C'è una grazia partita. Quindi si salvano sempre poi in virtù della grazia e della Chiesa. E quindi questo assioma è sempre valido anche verso quelle persone che non fanno parte della Chiesa, però hanno come un cosiddetto voto, se loro avessero una certa conoscenza della Chiesa vi entrerebbero, ma sono quelli che praticamente hanno un'ignoranza che non dipende da loro, cioè che non dipende da loro questa, perché non sono mai venuti a contatto con il cristianesimo. Pensiamo a un indigeno in Amazzonia, ecco. Però normalmente non è neanche molto semplice, ecco, se il cristiano fa difficoltà a vivere secondo Dio e che ha la grazia di appartenere alla Chiesa, quindi ricevere l'annunzio, i sacramenti, le guide, figuriamoci, quindi ci vuole proprio una grazia straordinaria. Poi di questo parleremo, approfondiremo uno di questi aspetti sulla salvezza e quindi ci diremo anche alcuni canoni, ecco, alcune definizioni. Quindi extra ecclesia nulla salus, quindi non c'è salvezza al di fuori della Chiesa. E poi la Chiesa è oggetto di fede, quindi noi infatti nel credo crediamo, credo lo affermiamo, lo professiamo, no? Credo la Chiesa, cioè il simbolo apostolico crede la Chiesa cattolica, nel credo quello lungo Niceno Costantinopolitano, diciamo credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica, fa parte è oggetto di fede. Quindi poi vedremo anche le note, le caratteristiche, le proprietà della Chiesa che sono quelle della perennità, dell'infallibilità, unità, cattolicità, santità e apostolica. Quindi la Chiesa riproduce il mistero di Cristo. E poi la Chiesa continua il mistero di Cristo. Quindi, praticamente, come il Cristo che continua a vivere nel tempo e nello spazio. E quindi, praticamente, se la Chiesa continua il mistero di Cristo, ha gli identici obiettivi. Quindi, per esempio, la missione, no? Gesù stesso ha detto, come il Padre mi ha mandato, così io mando voi. Ecco, andate in tutto il mondo, no? Predicate il Vangelo. Ci sono anche identici poteri, no? Gesù appunto dice di annunziare, di predicare. E poi c'è anche, nella Chiesa la verità tutta intera, no? E Poi quando si pronuncia ex cathedra, quando ci sono i dogmi, sono verità infallibili. Poi c'è il potere di ordine, di santificazione. E poi anche di giurisdizione, di governo. Poi ci sono anche le identiche intenzioni. Premente quello di fare discepoli tutte le genti, quello di impiantare la Chiesa visibile in tutte le terre pagane, perché dove c'è la Chiesa, poi c'è la ricchezza della redenzione. Viene, uno può accedere a questa a questo dono, no, della redenzione. E poi non solo, attraverso la Chiesa, ecco, si vuole instaurare quindi non solo il regno in tutto il mondo, ma anche soprattutto poi nelle anime, no? E poi nella Chiesa ognuno, abbiamo sia il clero, no? Quelli che hanno l'ordine sacro, i laici, che ognuno contribuisce secondo la propria vocazione. Poi ci sono anche gli identici metodi, quindi come Cristo ha la preoccupazione delle anime, cioè di salvare le anime, anche la Chiesa vuole salvare le anime. Come Cristo è rispetto dell'uomo, della personalità e della sua libertà, così rispetta l'uomo. E poi il regno della Chiesa è soprattutto spirituale, come Gesù ha svolto, no? Poi ci sono le identiche pretese, no? E quindi la pretesa, che già abbiamo accennato prima, riguarda, ed è giustamente, che l'unica Chiesa, no? Riguardo alle altre religioni o confessioni cristiane, la Chiesa romana è consapevole di essere la sola vera. Non ci sono altre vere Chiese. E quello che poi bisogna aspirare è che si faccia un solo gregge, un solo vile, sotto un solo pastore. E quindi nella Chiesa c'è tutta la verità, non è che bisogna andare a cerca di altre verità, perché nella Chiesa c'è tutta la verità. E quindi anche poi per quanto riguarda l'ordinamento delle istituzioni, ovviamente la Chiesa è superiore a tutte le istituzioni, anche quelle terrene. Proprio perché si tratta di un potere spirituale, che è superiore a quello terreno, perché i governi, gli stati hanno una finalità terrena, no? Mentre la Chiesa ha la finalità di salvare le anime, tutte le anime. Quindi è più importante, no? È superiore. Veramente poi ci deve essere collaborazione, no? Tra istituzione civile e quella religiosa. Poi c'è anche, possiamo dire, un'identica storia. Ecco, la Chiesa viene accolta, ma può essere trovare anche diffidenze, ostilità, incomprensioni, opposizioni, persecuzioni. Infatti, anzi, una, come diceva un Papa, ma mi sembra che è Pio IX, dice, guardate, alle quattro note caratteristiche della Chiesa dobbiamo aggiungere anche un'altra, è quella della, che è sempre perseguitata. Dagli inizi è stata sempre perseguitata dall'esterno. Poi addirittura ci sono anche, il Signore permette anche le persecuzioni interne per provare proprio i suoi figli, no? Ecco, pensiamo a Don Dolindo Ruotolo, che fu veramente una vittima, no? E lui mai si lamentò, e vedeva anche quando soffriva ingiustamente, come la mamma castigava, riprendeva ingiustamente il suo figlio. Soffriva, però non aveva nessuna ribellione, oppure... Lui lo scrive e lo dice apertamente questo, e solo per questo si dovrebbe fare santo, ma se si leggono i suoi scritti si vede proprio che è veramente un uomo di Dio. Però anche, ecco, nella prova, nella persecuzione, ecco, si dimostra la santità. Quindi non ci dobbiamo meravigliare delle persecuzioni, che possiamo averle ovviamente al di fuori della Chiesa, però anche i santi poi possono essere perseguitati, quindi Don Dolindo, Padre Pio, eccetera, no? E Gesù è stato perseguitato proprio all'interno del suo popolo, no? Quindi dei sommi sacerdoti dell'Antico Testamento, i farisei, eccetera, no? E quindi non ci dobbiamo meravigliare se ci sono anche queste persecuzioni. Fa parte proprio della storia. Perché ecco, Gesù poi lo dice, hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, la Chiesa. Quindi, va bene, questa, diciamo, è come una premessa. Ora andiamo a vedere anche un po' più all'interno, vediamo, vogliamo dare una nozione di Chiesa nel suo sviluppo storico. Ci sono tante definizioni della Chiesa, no? Uno potrebbe dire, ecco, non lo diciamo, però facciamo parlare proprio queste definizioni lungo i secoli, diciamo che le più belle, no? Ecco, per esempio, e poi naturalmente richiamiamo anche i numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica, però già il Catechismo Romano, vedete che bella definizione dà della Chiesa. La Chiesa è l'unione di coloro che per mezzo della fede sono stati chiamati alla luce della verità e alla cognizione di Dio, affinché, abbandonate le tenebre dell'ignoranza e dell'errore, adorino Dio vivo e vero, con pia e santamente, e lo servano con tutto il cuore, loro cuore. Anche per servirci di un'espressione concisa di Sant'Agostino, quindi in modo sintetico, come il popolo dei credenti sparso su tutta la terra. Popolo dei credenti sparso su tutta la terra. Poi, naturalmente, con la riflessione teologica, anche giuridica, ecco, poi per contrapporre il protestantesimo, poi uno dà anche delle definizioni ancora più dettagliate, no? C'è quella di San Roberto Bellarmino, che dice che la Chiesa è la società di tutti i credenti uniti dalla professione della stessa fede e dalla partecipazione agli stessi sacramenti sotto l'autorità dei pastori legittimi e specialmente del Romano Pontefice, vicario di Gesù Cristo sulla terra. Questa è una definizione che poi usate nell'uso corrente, tanto che poi San Pio X, ecco, l'ha codificato, compendiato in uno dei numeri, no, del Catechismo della Dottrina Cristiana. Numero 5, questo bisognerebbe imparare a memoria, no? Allora, la Chiesa, che cos'è? La Chiesa è la società dei veri cristiani, cioè dei battezzati che professano la fede e dottrina di Gesù Cristo, partecipano ai suoi sacramenti e obbediscono ai pastori stabiliti da lui. Quindi la Chiesa è la società dei veri cristiani, cioè dei battezzati che professano la fede e dottrina di Gesù Cristo, quindi anche norme di comportamento, partecipano ai sacramenti e obbediscono ai pastori stabiliti da lui. Questo è il numero 105. Poi nel compendio della Chiesa Cattolica, al numero 147, come la definisce? Che poi la sintesi che troviamo ai numeri 751, 52, 777, 804 del libro più grande, il Catechismo della Chiesa Cattolica, al compendio dice, allora, che cosa significa il termine Chiesa? Designa il popolo che Dio convoca e raduna da tutti i confini della terra, per costituire l'assemblea di quanti per la fede e il battesimo diventano figli di Dio, membra di Cristo e tempio dello Spirito Santo. Qua possiamo dire che potrebbe sembrare un po' più complessa, però nel compendio premente possiamo dire che va richiama anche al termine, no? Alla definizione di chiesa. Chiesa deriva da ecclesia, no? Dal greco, e significa unione, assemblea dei chiamati, no? E quindi qua, vedete, mette proprio questo, designa il popolo di Dio, convoca e raduna tutti i confini della terra. Perché qua l'assemblea, la chiesa, veniva già, noi troviamo questo termine già sia nell'Antico Testamento, quando il popolo di Israele si radunava, e sia nel Nuovo Testamento, così anche i padri, no? Tanto che noi possiamo dire, come dicono, poi ci sono anche i sinonimi, no? Regno dei cieli, regno di Dio, tempio di Dio, eccetera. Tanto che i padri della Chiesa dicono che la Chiesa già era già dall'eternità, perché Dio già l'aveva pensata. E possiamo dire, ecco qua ci sarebbe molto da dire, però quando noi parliamo di Chiesa, no? Il nostro pensiero poi va subito alla Madonna. Che la Madonna è la sposa di Cristo, no? Quindi la madre di Cristo, è madre nostra. Lei già era stata perdonata dall'eternità. Quindi anche la Chiesa era già stata preordinata, e quindi già agli inizi, quindi quando tutta l'umanità credeva in Dio, quindi già come unione, come assemblea, e dice il richiamo della Chiesa. Però poi naturalmente c'è la Chiesa, quella poi fondata da Gesù, e quella che è proprio voluta proprio da Cristo, no? E Gesù, ecco, usa due volte il termine Chiesa, la prima volta quando parla del San Pietro, no? Quando gli dà l'incarico come il primato, no? Fonda la Chiesa, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Questi sono i termini che Gesù stesso usa. E poi, quindi Matteo 16, 18. Poi c'è Matteo 18, 17, quando stabilisce gli apostoli, i pastori della sua Chiesa. Poi naturalmente Gesù, quindi lo dice proprio usando il termine Chiesa, no? Poi durante la sua vita pubblica la chiama anche in altre maniere, per esempio quando parla del regno dei cieli, delle gregge, della vite, dei tralci, eccetera, no? Quindi usa anche attraverso poi parabole e similitudini. E poi lo intende sia come regno interiore e anche esteriore. Ecco, anche San Paolo, anche San Paolo ne parla, e quindi San Paolo che parla del corpo mistico, no? L'edificio. Poi ci sono anche gli atti degli apostoli che ovviamente si parla di comunità di credenti, no? Dell'amore reciproco, della gerarchia, dello Spirito Santo che dirige la Chiesa, il culto.